Radio Giornale.
Anche il conteggio manuale conferma la vittoria di Biden in Georgia, ma Trump tira dritto e continua a non riconoscere la sconfitta. Il plasma convalescente, utile in certi casi per pazienti con difese immunitarie deboli, è la conclusione di uno studio dell'ospedale universitario di Losanna. L'Etiopia accusa un suo cittadino illustre di sostenere i ribelli tigrini, ma Tedros Ghebreyesus, direttore dell'OMS, replica: sono un uomo di pace. Negli Stati Uniti la Georgia ha confermato la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 3 novembre con un margine leggermente ridotto dopo un nuovo conteggio manuale delle schede. Donald Trump continua a non accettare la sconfitta e anzi moltiplica gli sforzi per rendere vano l'esito del voto. Noi ne parliamo con il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buongiorno. Il riconteggio dei voti è durato 6 giorni. Al termine non c'è alcun cambiamento dei risultati. Biden dunque espugna la Georgia. Dal 1992 un democratico non conquistava questa roccaforte repubblicana. Il presidente eletto, parlando ai giornalisti, ha definito altamente irresponsabile il rifiuto di Trump di riconoscere la sua vittoria. Ieri sono stati respinti ulteriori ricorsi dei repubblicani in Pennsylvania e Michigan. Eppure in una conferenza stampa dai toni tra il grottesco e il surreale, l'avvocato di Trump, Rudy Giuliani, senza fornire alcuna prova, ha denunciato una cospirazione internazionale promossa, tra gli altri, dal defunto presidente del Venezuela, Hugo Chavez, per sottrarre la vittoria elettorale a Trump. Al termine, all'uscita da questa conferenza stampa, ho chiesto a Giuliani, ex sindaco di New York, se le sue affermazioni prive di riscontro non mettano a rischio la democrazia. Ecco la sua breve risposta.
Just the opposite. We're saving our...
È il contrario. Stiamo salvando la nostra democrazia dalla criminalità su larga scala. Queste le sue parole.
Sì, Emiliano, ma fino a che punto può arrivare questo rifiuto di Donald Trump di accettare la sconfitta?
Probabilmente durerà ancora. Oggi in giornata sono attesi alla Casa Bianca i leader del Congresso del Michigan su invito di Trump, una prassi del tutto anomala, anche perché il presidente ha pure telefonato a un funzionario elettorale repubblicano di quello stato. Sembra voglia convincere il Michigan a non certificare l'esito del voto. Perché? Perché in assenza di una conferma dei risultati, il Congresso del Michigan, in mano repubblicana, potrebbe nominare i propri delegati nel collegio elettorale, chiamato a metà dicembre a nominare il nuovo presidente degli Stati Uniti. A quel punto non sarebbero più gli stessi delegati scelti dagli elettori che il 3 novembre scorso avevano dato la vittoria a Biden in Michigan con oltre 100.000 voti di scarto. Un'ipotesi che qui sta suscitando preoccupazione e critiche, al punto che il senatore repubblicano Mitt Romney, ex candidato alla Casa Bianca, poco fa ha denunciato il tentativo di Trump, sono parole sue, di sovvertire la volontà popolare e ribaltare l'esito delle elezioni.
Emiliano Boss, è la storia infinita delle recenti presidenziali statunitensi. I vaccini contro il Covid stanno arrivando, ma somministrarli sarà una sfida logistica importante. Nel frattempo occorre la massima cautela nell'allentare le misure di confinamento, anche se questo dovesse rovinarci il Natale e il Capodanno. È un invito alla prudenza, ma non al pessimismo, quello uscito dal vertice europeo di ieri sera. Ma dai leader dei 27 non ci sono novità sul bilancio europeo, sempre bloccato dal veto di Ungheria e Polonia. Un paziente con le difese immunitarie indebolite è guarito grazie al plasma convalescente, quanto annunciato ieri dal SCIV di Losanna. Ma si può dunque dire che esiste una cura contro a questo virus? Monica Fornasé ha raggiunto al telefono uno dei medici che sta conducendo la ricerca e ha seguito il caso. Sentiamo le sue spiegazioni.
Per capire l'importanza di quanto annunciato va innanzitutto precisato chi è il paziente guarito. Un uomo di 74 anni con le difese immunitarie indebolite da una chemioterapia. Lo scorso marzo ha contratto il coronavirus ed è poi risultato positivo a vari test effettuati nei 2 mesi successivi. Il suo stato di salute peggiorava di giorno in giorno, da qui la decisione di fare un tentativo con il plasma convalescente, donato cioè da persone guarite dal Covid. Covid-19 che hanno quindi sviluppato gli anticorpi contro la malattia. 4 cicli di trasfusione gli sono stati fatti nell'arco di poco più di un mese.
On a eu le bénéfice avec ce cas-là de pouvoir démontrer clairement que ça marche, que c'est efficace.
Questo caso ci permette di concludere che nelle persone immunosoppresse funziona, che è efficace, che gli anticorpi somministrati neutralizzano il virus. Ma non solo, spiega il dottor David Gachou. Va anche sottolineata l'evoluzione clinica. A una settimana dall'inizio del trattamento il nostro paziente stava già meglio, ha subito iniziato a riprendere peso e a respirare meglio.
On a vu vraiment une amélioration clinique grâce à ce traitement.
Una cura che funziona quindi, ma solo in casi specifici. Un paziente con un sistema immunitario, per così dire, normale produce anticorpi dopo 5-10 giorni. Aggiungere anticorpi da un donatore non ha senso per come si sviluppa la malattia. In un primo tempo, nei primi giorni, si manifestano i sintomi che conosciamo. In un secondo tempo, al 7º-10º giorno, lo stato si aggrava. In studi fatti in Italia, negli Stati Uniti, ma anche nei Paesi Bassi, si è provato a somministrare plasma a tutti i malati, ma non si è potuto concludere che c'è un vantaggio significativo. La cosa che finora non è stata dimostrata è la seguente, spiega ancora il dottor Gachou. Si otterrebbe un risultato somministrando molto presto il plasma convalescente? Una ricerca che forse non è nemmeno realizzabile, perché è impensabile proporre un plasma convalescente compatibile a tutte le persone che presentano banali sintomi.
La città di Zurigo tende una mano ai beneficiari dell'aiuto sociale. Chi avrà bisogno di una consulenza giuridica per ricorrere, ad esempio, contro una decisione delle autorità, potrà ora contare anche sull'aiuto finanziario della città. Si tratta di una prima in Svizzera di cui ci parla Gianluca Olgiati.
225.000 franchi per i prossimi 3 anni si concretizza con questo contributo all'associazione UFS che offre consulenze in materia di aiuto sociale, il passo definito pionieristico della città di Zurigo. Mai finora infatti un servizio giuridico in questo ambito aveva ottenuto un'iniezione diretta di denaro pubblico. In Svizzera sono più di 300.000 le persone che riescono a sbarcare il lunario solo grazie all'aiuto sociale. Chi si vede decurtati o negati i contributi spesso fatica a battersi contro queste decisioni, spiega Basil Weingartner, portavoce dell'associazione. A queste persone mancano i soldi, mancano le competenze in una materia tanto complessa per far valere i loro diritti. Quindi, dice Weingartner ai microfoni SRF, servono servizi di consulenza gratuiti come il nostro. Finora eravamo però finanziati solo da donazioni, ma ciò non basta, eravamo costretti a respingere circa la metà delle richieste. L'anno scorso il servizio ha offerto consulenza a più di 1.800 persone, tra cui 500 bambini. I soldi accordati dal municipio zurighese saranno destinati unicamente alle persone residenti in città, circa il 15% di chi si rivolge al servizio. Fra 3 anni la città deciderà se prolungare il suo contributo all'associazione, che da canto suo spera che altri cantoni e città seguano l'esempio di Zurigo.
In Italia la crisi sociale ed economica innescata dall'emergenza sanitaria rischia di trascinare nella povertà assoluta 1 milione di bambini. È l'allarme lanciato dall'organizzazione Save the Children. Da Roma, Anna Valenti.
1.137.000. Tanti sono i bambini in povertà assoluta in Italia, stando agli ultimi dati del 2019, l'11,4% del totale, un tasso che schiaccia la penisola fra i gradini più bassi della classifica dei paesi OCSE sul benessere dei minori e che la crisi sociale ed economica generata dall'emergenza coronavirus rischia solo di aggravare. Antonella Inverno, responsabile delle politiche infanzia e adolescenza di Save the Children Italia.
Potremmo avere anche 1 milione in più di minori in povertà assoluta. Per povertà assoluta intendiamo proprio quella situazione per cui non è possibile acquistare un paniere di beni e servizi essenziali.
Povertà materiale che è strettamente connessa con quella educativa. L'abbandono scolastico è un fenomeno che tocca il 14% dei minori, numeri che fanno dell'Italia il terzo paese dell'area euro con i dati peggiori. e che ora rischiano di impennarsi.
Noi siamo presenti in molti dei territori più deprivati, nelle periferie educative del paese. Ci arrivano dei segnali preoccupanti di bambini dispersi in qualche modo alla scuola. In Italia abbiamo un 22% di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 24 anni che non sono inseriti in percorsi di istruzione né di formazione né lavorativi, quindi praticamente hanno un po' rinunciato a una loro idea di futuro.
E a rischiare di subire le conseguenze peggiori sono le giovani donne.
Sono 1.040.000 ad oggi quelle in questa situazione. Temiamo che se non verranno messi in campo degli interventi mirati si possa arrivare anche a superare quota 1.100.000 fino ad arrivare a 1.140.000 più o meno entro la fine dell'anno.
Povertà materiale ed educativa, fenomeni che toccano principalmente il sud Italia, ma che non lasciano intatti il centro e alcune periferie del nord.
In Etiopia non si ferma la guerra civile con i soldati dell'esercito regolare oramai alla periferia della capitale della provincia ribelle del nord. Intanto il direttore dell'OMS, l'etiope Tedros Ghebreyesus, ha respinto le pesanti accuse lanciate dal governo centrale secondo cui lui sosterrebbe i ribelli tigrini. Sentiamo Matteo Fraschini Coffi.
Sono tutte falsità. Così il dottor Tedros Ghebreyesus, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito le accuse mosse contro di lui dall'Etiopia. Secondo la leadership dell'esercito etiope, il capo dell'OMS, originario della regione del Tigre, dove è in corso un aspro conflitto civile, avrebbe aiutato i ribelli con forniture di armi e assistenza nel settore della diplomazia internazionale. In un comunicato, Ghebreyesus ha detto di non sostenere nessuna delle due parti, di essere molto triste per la sua terra e di voler solo una cosa, la pace. La guerra civile in Etiopia, iniziata da 2 settimane, si sta aggravando rapidamente. Secondo i ribelli tigrini, le forze militari etiope avrebbero addirittura bombardato ieri un'università a Mekelle, capitale della regione. Alcune fonti parlano di danni all'edificio, altre di diversi feriti tra gli studenti. Il governo continua però a vietare l'accesso, internet, acqua ed elettricità alla comunità tigrina, il che sta rendendo molto difficile verificare il livello di violenza sul terreno. Alcune organizzazioni umanitarie hanno accusato il primo ministro Abiy Ahmed, vincitore del premio Nobel per la pace l'anno scorso, di aver massacrato centinaia di persone. Ahmed invece ha dichiarato che i veri responsabili di tale atrocità sarebbero i ribelli del fronte per la liberazione del popolo tigrino. Una cosa è certa, nonostante le varie suppliche da parte della comunità internazionale, nessuna delle due fazioni sembra disposta a dialogare.
Ora le ultime dallo sport con Omar Meshal.
Sì, buongiorno e cominciamo a parlare delle formazioni ticinesi in trasferta nella serata di hockey su ghiaccio in agenda alle 19.45. L'Ambre Piotta tornerà in pista dopo la sconfitta nel derby a Rapperswil. Il Lugano, sull'onda lunga delle 4 vittorie nelle ultime 5 uscite, sarà di fronte ad un doppio probante test. Stasera dapprima sul ghiaccio dello Zugo e poi martedì i bianconeri ospiteranno il Ginevra, capolista virtuale per media punti. Sentiamo il tecnico Serge Pelletier.
Effettivamente le due prossime partite, Zugo è in casa martedì contro Ginevra, sappiamo che sono due avversari del top 4, allora in previsione una bella partita tosta. Adesso siamo a un buon momento con queste 3 vittorie di fila e fa piacere di affrontare lo Zugo per poter misurarsi a loro.
La voce dell'allenatore del Lugano Pelletier. Intanto fra le 12 formazioni del massimo campionato solo il Berna per ora è riuscito ad evitare il Covid-19. Ieri infatti messo in bolla anche il Davos che continuerà ad allenarsi dopo i 5 positivi riscontrati, rinviati invece gli impegni con Langnau e Friburgo. Infine il tennis, finali ATP di Londra, delineata la prima semifinale fra Medvedev e Nadal. Nadal qualificato ieri dopo la vittoria in 3-7 sul greco Tsitsipas, oggi decisivo incrocio fra Djokovic e Zverev per sapere chi affronterà Thiem nella seconda semifinale di sabato.